Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E della serie Uomini che odiano le docce, Sergio Marchionne. L'ultima uscita pubblica pochi giorni fa al salone dell'auto di Detroit, dove ostentava il consueto look da ho dormito vestito sul divano. E con l'unto della scompigliata chioma ci si potrebbe alimentare il diesel di una multipla da Cortina a Taormina. E comunque in questa uscita pubblica di pochi giorni fa ha detto che entro il 29 sapremo dove sarà la sede, ma che comunque la sede è solo un problema emotivo, insomma. E, l'essenziale sarà che il suo successore, che prima o poi vorrebbe avere un successore, non importa, dice, non mi interessa che parli italiano, l'importante è che parli in inglese, e sulla città che ospiterà il cuore pulsante della casa automobilistica, dice, sarà una scelta non dettata dal regime fiscale ma dall'accesso ai mercati e dalla loro fluidità, e quindi appunto ribadito che la sede è solo un problema emotivo. Questi italiani sono un po' troppo emotivi. E insomma, si è augurato Marchionne che il gruppo Fiat Chrysler non venga ostacolato dalla politica, perché il nostro impegno è posizionare i marchi italiani nel mondo e siamo convinti che possiamo fare del bene al paese. Quale? Il Canada? La Svizzera? Non è chiaro. Comunque, a proposito di ostacoli della politica, leggo stamattina dall'Unità che rischiano di tornare i comunisti e per prima cosa vogliono nazionalizzare la Fiat. Rinasce il Partito Comunista. Rizzo, due punti, nazionalizzare le banche e grandi imprese come la Fiat. Proponiamo di uscire dall'Unione Europea senza pagare il debito. Di nazionalizzare le banche e anche le grandi imprese come la Fiat, Marco Rizzo, ex deputato dei comunisti italiani e poi leader dei comunisti Sinistra Popolare, CSP, rilancia così il Partito Comunista, la cui rinascita è stata ufficializzata ieri mattina a Roma. Obiettivo della nuova forza politica è cambiare il sistema, dice Rizzo al termine della 3 giorni di congresso, però hanno avuto bisogno di 3 giorni di congresso, che adesso i riformisti non hanno più margini e che anche il ceto medio, che si sta proletarizzando per via della crisi, può vedere una via d'uscita in una nuova sinistra comunista. Al centro del mirino le banche, le grandi imprese come la Fiat, pagata per decenni dai contribuenti e che ora va gestita dai lavoratori. Eh sì, certo, fossimo in Argentina. Comunque è innegabile che allo Stato italiano, se la Fiat sparisse e se ne andassero armi e bagagli negli Stati Uniti, insomma, converrebbe molto, risparmierebbe miliardi come quelli che finora sono stati gettati nella fornace Fiat, con buona pace di Marchionne che dice noi non prendiamo finanziamenti pubblici. Vabbè, lì proprio gli è cresciuto anche il naso, notevolmente unto pure quello. Ma a proposito di proletarizzazione, subito di fianco, sempre sull'Unità, la vita in apnea della classe media scippata del futuro. Da nord a sud crolla il potere di acquisto delle famiglie, crescono i nuovi poveri. Chi paga? Impiegati, insegnanti, commercianti, piccoli imprenditori travolti dall'onda della crisi. Aumenta la diseguaglianza, i numeri sono un bollettino di guerra, gli effetti quelli di una bomba al neutrone, quel micidiale ordigno che lascia intatti gli edifici e colpisce gli esseri viventi. Non ci sono macerie né ponti distrutti, ma mutazioni profonde, definitive. 10 milioni di poveri e 1/3 della popolazione a rischio povertà ed esclusione sociale, più di 3 milioni di disoccupati, un giovane su 2 senza lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quasi ogni lunedì l'Unità dedica una pagina a questi disastri. Insomma, non fa bene a cominciare la settimana così. Oltretutto, aggiunge anche che il fisco è impazzito. Fisco impazzito, caos IMU e IRPEF pesante. Sì, ormai tutti i colmi sono stati superati, questo è l'ennesimo colmo, cioè non solo l'ennesima gabella, ma ti devi anche industriare per calcolartela. Oppure pagare un commercialista perché ti dica quanto. E poi vediamo queste immagini di code chilometriche di persone davanti ai municipi. Vabbè, è tutto paradossale, ma sembra illimitata la pazienza degli italiani, per cui, vabbè, fin qui la realtà italiana. Intanto, nell'Italia irreale, l'Italia irreale ha partorito Renzusconi, almeno così scrive stamattina Il Fatto, lo chiama Renzusconi. Oppure la Repubblica parla dei due leader extraparlamentari e poi soprattutto si parla molto di questo modello spagnolo. Io ancora non ho ben capito che cosa dovremmo prendere di esempio dalla Spagna, non mi sembra messa molto bene, nonostante il suo modello elettorale. Poi, ma il modello spagnolo dovessimo adottarlo in toto, come leggo sui giornali da tempo, ma anche stamattina, non è che poi prevede che ci dobbiamo beccare anche i Borboni, cioè poi che facciamo? Emanuele Filiberto gli facciamo fare il ruolo dell'infanta? Vabbè, comunque. Comunque, a proposito di tutto ciò, Il Fatto Quotidiano ci fa un piccolo esercizio di memoria su uno dei due individui che potrebbe essere anche accusato di dirottamento aereo. Non è una sparata, ce l'ha fatta tutti i giorni, fa dirottare degli aerei. Perché? Perché le rotte passerebbero sopra Milano 2 e uno che costruisce Milano 2... Cioè, quando cominciò a dirlo, qualcuno gli disse: ma sei matto, lì sopra ci passano tutti gli aerei che decollano. No, vedrete. E così leggo: i terreni comprati con gli anonimi miliardi svizzeri, tra virgolette, dalla Edilnord nel comune di Segrate, si trovano in prossimità dell'aeroporto di Linate. Dunque sono sorvolati dalle rotte degli aerei che decollano con grande frastuono. Ma all'inizio del 1972, non appena la società svizzera, di nuovo tra virgolette, comincia a far edificare da imprese edili esterne Milano 2, le rotte aeree vengono spostate come per miracolo. A danno delle zone attigue, ovviamente, perché da qualche parte devono passare sti aerei. Il 29 giugno 1972 il quotidiano del PC L'Unità, sotto il titolo «Dirottati gli aerei su Segrate per favorire una immobiliare», denuncia la manovra e ne spiega alcuni retroscena. Dirottamento continuato di numerosi aeroplani, questo è il reato che potrebbe essere addebitato, ma che ovviamente non sarà mai contestato, alla giunta di centrosinistra di Segrate e a una potente società immobiliare, cioè Edilnord, che vuole costruire un enorme complesso di case di lusso nella frazione, scusate, ma insomma ho preso un po' di pioggia stamattina in bicicletta. E rimaneva un inconveniente: il frastuono che gli aerei in decollo dal vicino aeroporto di Linate provocavano passando proprio sopra il terreno in questione. A questo punto è avvenuto il miracolo. Il giorno dopo che l'amministrazione comunale ha approvato la convenzione, gli aerei sono stati deviati e ora passano col loro frastuono sulle teste degli abitanti delle zone circostanti, salvaguardando la quiete di Milano 2 e la speculazione dei costruttori. Come dicono in un loro documento i promotori del Comitato Antirumore Segratese, recentemente costituitosi, l'espediente per cambiare le cose è stato presto trovato, anzi costruito. E sentite come hanno fatto. 5 anni fa, all'estremità nord-ovest del terreno in questione, è stato costruito un ospedale, tra virgolette pure questo, in mezzo ai prati e senza nemmeno una via asfaltata di accesso. Naturalmente, l'ospedale rimase per alcuni anni disabitato. Poi poco tempo fa è diventata una clinica geriatrica di lusso, ma sempre semidisabitata. Ma questo ospedale dovrebbe essere la scusa del mutamento di rotta degli aerei. Infatti la carta di volo fornita dall'Alitalia ai piloti reca la macchia scura della lottizzazione Milano 2 con accanto la scritta Hospital, come se tutta la lottizzazione fosse l'ospedale, mentre questi ne è una parte infima. A ogni modo, a cominciare dal 30 aprile, cioè dal giorno dopo l'approvazione della convenzione in consiglio comunale, l'ITAV, cioè l'ente preposto al controllo del traffico, ha mutato la rotta degli aerei con 2 successive decisioni. E a tutt'oggi gli aerei vengono dirottati. Oh. E questa è di nuovo l'Italia reale, però. Dunque, sempre a proposito di affaristi, stamattina si parla molto di Vaticano. Torno all'Unità, ma c'è qualcosa anche su Repubblica di strano al riguardo. Sull'Unità troviamo, eccolo qui, a pagina 13 si parla di questi conti cifrati, i segreti vaticani di Monsignor Scarano. Secondo lo Spiegel, negli interrogatori dell'ex contabile dell'APSA, cioè amministrazione pontificia della sede apostolica, emergono accuse anche a cardinali. Move. L'amministrazione pontificia della sede apostolica usata come una banca ombra, viaggi, crociere, alberghi a 5 stelle, massaggi. Tutto pagato agli amici e agli amici degli amici. Invece Repubblica ci parla di Vaticano, rispolverando questa sorta di, ma viene definita la lobby gay, e Francesco insomma sarebbe minacciato dalla lobby gay, adesso non so in che termini. La lobby gay mina la sicurezza del Papa. L'ex capo delle guardie svizzere rivela: in Vaticano è potentissima, è come una società segreta, oibò, solidarizzano tra loro, vabbè, e sono più fedeli l'uno con l'altro piuttosto che verso l'istituzione, dice l'ex capo delle guardie svizzere. Avvertivo i miei uomini che alcuni esponenti della curia potevano essere lascivi. Ma se vi interessa, pagina 19 di Repubblica, c'è questo signore con l'elmo e il pennacchio, vestito ancora come ai tempi dei Lanzichenecchi, e noi andiamo un po' all'estero, un po' all'interno. Torno all'Unità, stamattina, nonostante abbia le prime 7 pagine dedicate alle questioni di Renzi, Berlu, eccetera, però poi ho trovato varie cose interessanti, purtroppo interessanti, per esempio il pestaggio di un sindacalista, che non mi sembra che sia finito sui telegiornali, però è un fatto gravissimo, perché è un sindacalista che organizza assemblee, tenta di dare diritti sindacali in un settore, quello della logistica, che più che mai il simbolo del neoliberismo selvaggio, insomma. La logistica, scrive l'Unità, è un settore centrale e decisivo nei tempi della fabbrica post-fordista diffusa sul territorio, e in particolare entro il sistema produttivo italiano, nel quale la produzione è diminuita a fronte di un notevole incremento della sfera della circolazione delle merci. Movimentazione e stoccaggio delle merci sono solitamente appaltate nel classico meccanismo dell'esternalizzazione degli appalti al massimo ribasso a cooperative, che tali sono solo di nome, non avendo davvero nulla di cooperativo. Non ci sono mai infatti soci reali, ma solo lavoratori da sfruttare. La forma cooperativa la si usa per le agevolazioni fiscali e giuridiche di cui gode, per esempio, una labile responsabilità verso i dipendenti, che permettono periodiche sparizioni di cooperative con relative retribuzioni non pagate, o regolamenti interni che derogano alla contrattazione collettiva. Ma nei fatti essa ha sempre dei padroni. E Fabio Zerbini, del SICOBAS, è stato picchiato da un gruppo di sconosciuti che gli hanno detto, chiaro e tondo, basta con le assemblee sindacali, e gli hanno dato un sacco di bastonate, labbra, sopracciglia spaccate, tumefazioni varie sul viso, eccetera. E dall'altra parte del mondo, intanto, vanno più per le spicce. In Cambogia hanno aperto il fuoco su operai che pretendevano un briciolo di condizioni decenti di vita. Cambogia, la rivolta degli schiavi del telaio. Morti, dispersi, feriti, soffocata nel sangue la protesta dei lavoratori tessili per un aumento salariale. Quanto costano i nostri indumenti low cost? Perché alla fine, insomma, siete tutti coinvolti, cantava De André. Siamo tutti coinvolti, perché tanto falso Made in Italy viene poi creato in luoghi come questi, dove, leggo, i lavoratori tessili cambogiani chiedevano un raddoppio del salario minimo, ma raddoppio significa passare da 80 a 160 dollari al mese. Si Heng, che da 4 anni lavora in un'azienda tessile cinese, sostiene che si tratta di una questione di pura e semplice sopravvivenza. Guadagno 80 dollari al mese, ma spendo molto di più, solo di affitto ne pago 30, da dividere con un'amica, a cui poi devo aggiungere almeno 2 dollari e mezzo al giorno per i pasti. Lavoro dalle 7 alle 16, poi faccio straordinari fino alle 20:30, cioè praticamente più di 13 ore al giorno. Solo in questo modo riesco ad arrivare a $140. Diversi uomini d'affari taiwanesi ci hanno detto che stanno ponderando un possibile trasferimento delle proprie fabbriche in altri paesi dell'area. Neanche più la Cambogia gli va bene, perché questi protestano, pretendono addirittura 160 euro, dollari al mese. E così già si organizzano per andare a sfruttare altrove, dove già sfruttano, come in Laos, Vietnam e Myanmar. Ecco, quando sento Vietnam in mezzo ai paesi dove la manodopera era stata schiavizzata, ricordo che è una fesseria dire che il Vietnam ha vinto la guerra. Innanzitutto perché quando perdi 2 milioni di persone contro 50.000 perdite inflitte agli Stati Uniti, è molto difficile considerarlo una vittoria, 50.000 contro 2 milioni. Ma quando poi ti ritrovi un paese completamente devastato e che per giunta diventa il luogo della manodopera schiavizzata per quel capitalismo che pretendevano di aver sconfitto, ahi noi, con buona pace della memoria del generale Giap, questo è il Vietnam odierno. Persino la Cina non arriva tanto, infatti la Cina sembra ormai essere un centro di attrazione marginale per questo tipo di produzioni ad alta intensità di lavoro. La chiamano alta intensità di lavoro, una volta si chiamava schiavismo. Ordunque, e mentre c'è chi vorrebbe entrare in Europa, c'è chi vorrebbe uscirne a gambe levate, non soltanto Rizzo e i suoi comunisti, ma cresce in Gran Bretagna l'UKIP, questo partito che se ne vuole andare dall'Europa, e non che ci sia entrata granché, visto che si sono tenuti la sterlina, però nel frattempo c'è chi si fa addirittura ammazzare o quasi per poterci entrare in questa Europa, e cioè l'Ucraina. Prima pagina della Stampa c'è una foto degli scontri, sono andati avanti per un giorno e una notte, Kiev in piazza per un futuro europeo. E andiamo anche a leggere dal resto del Carlino, questo povero nannino che lo trascuro quasi sempre, ma stamattina ci parla dell'Ucraina, si infiamma la protesta e ci parla in particolare dell'ex pugile Klitschko, che è stato anche aggredito, ma pare non dalla polizia, come si dedurrebbe da titoli più sbrigativi di altri quotidiani, ma da altri contestatori, perché lo accusano di essere troppo morbido e quindi addirittura quasi un traditore. Ma in ogni caso è uno dei leader di questa protesta. Gli scontri vanno avanti per ore e non è servito a nulla l'intervento del dottor Pugno di Ferro, scrive il Carlino, Vitali Klitschko. L'ex campione di box, uno dei tre principali leader dell'opposizione, ha cercato di calmare la folla e per tutta risposta è stato aggredito da un manifestante in divisa paramilitare che gli ha sparato addosso con un estintore. Ecco, questo tipo di cittadini, forse, che non, se non entrassero in Europa sarebbe anche meglio, ma tanto, voglio dire, non è che qua siamo messi molto meglio. Comunque sia, ecco, addirittura il dottor Pugno di Ferro viene aggredito da chi è ancora più estremista. Lui ha cercato di calmare la folla e appunto per tutta risposta gli è successo questo, mentre la gente gli dava del traditore e urlava non parole ma azioni. Il pugile in serata ha detto di non poter escludere la guerra civile se il governo non smetterà di ricorrere alla violenza. E questa è la situazione molto, molto grave e delicata a Kiev. Intanto bevo un po' d'acqua, chissà che riesca a ripristinare la voce. Dunque, vi segnalo con grande affetto un'intera pagina dedicata al caro amico Luis Sepulveda sul Fatto Quotidiano. Il Fatto da tempo intervista scrittori in una sorta di rubrica che si chiama Lezioni di scrittura. E stavolta Sepulveda ci parla della differenza tra la fiaba e la favola. Fiabe e favole sono spesso considerate uguali, ma è un errore madornale, dice Sepulveda. La fiaba, analizzata da Propp, è un racconto popolare che ha protagonisti fantastici come orchi e draghi. Mentre la favola ha per protagonisti animali parlanti, ha un chiaro significato morale e un andamento realistico. Il significato morale fa spesso indietreggiare le acute menti critiche. Sulla fiaba si dice tutto il bene possibile e sulla favola tutto il male possibile, ma è ovviamente troppo semplice. C'è una scheda biografica, impegnato politicamente, altro che testimone di grandi eventi del Novecento, ecologista, romantico, viaggiatore, cantore degli ultimi, inconfondibile voce poetica. Luis Sepúlveda è uno scrittore che ha lasciato il segno sia per la sua storia personale sia per gli insegnamenti che ne ha tratto e la capacità di trasformarli in narrazioni che sedimentano nella coscienza di milioni di lettori. I suoi libri in Italia sono pubblicati da Guanda e tradotti in quasi tutte le lingue. E prenderei qua e là alcune delle sue risposte e riflessioni in questa lunga intervista, che tra l'altro è intervista che, a cui ha risposto da Coahuilque in Patagonia, quasi tutti gli inverni, i nostri inverni europei, Sepúlveda li passa tra Patagonia, Terra del Fuoco, e comunque nella zona del Cile, del sud del Cile, dove là c'è l'estate, ma certo non fa troppo caldo comunque. Comunque, quest'anno invece è un anno particolarmente caldo, ma soprattutto in Argentina, che è lì di fianco. E dice a un certo punto: in tutta la mia letteratura, nei romanzi, nei racconti, nelle favole, nelle opere di teatro, voglio condividere con i miei lettori i valori in cui credo, i valori morali e sociali che mi permettono di essere lo scrittore, l'uomo che sono. Condivido, non impongo, non sono uno scrittore che lascia messaggi occulti fra le righe che scrive. Io condivido apertamente i miei valori etici e le mie idee, ma in una maniera estetica coerente con la bellezza della parola scritta. Poi si parla di questo suo ultimo libro, in cui elogia la lentezza e la protagonista è una lumaca. La velocità è uno dei miti più propagandati. Come la lumaca, io credo in un ritmo umano e deciso in modo personale, intimo e inviolabile. Quando la lumaca del racconto scopre l'importanza della lentezza, nello stesso tempo rivendica il diritto di essere lenta, di non essere parte dell'inerzia vertiginosa di un mondo apparentemente moderno. Come la lumaca io difendo il diritto di essere lenti, di indugiare, di dire io non vado in quella direzione. Sicuramente parte dei mali del mondo sono i miti sostenuti dai portenti tecnologici. Perché devo essere più felice con 4 gigabyte invece che solo con 2 giga nel mio cellulare? Avere internet alla velocità della luce mi rende migliore? Mi godo meglio la musica se ho 200.000 canzoni nel lettore MP3? E così, Luis Sepúlveda. Or dunque, avviandomi alle ultime cose che ho trovato stamattina sui quotidiani, vi segnalo senz'altro dalla Stampa una asserzione di Obama che dice: assolve la marijuana. Barack Obama assolve la marijuana. Barack e Maria. Il presidente dice: non è più pericolosa dell'alcol. Ma alle mie figlie dico che non è salutare, insomma. E all'interno, appunto, di nuovo il titolo: assolve la marijuana. E la parte più interessante di questa dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti è: i ragazzi del ceto medio non vanno in galera per droga, ma ci vanno i più poveri. Ma poi forse questo ceto medio, chissà, diciamo che sicuramente non vanno in galera i rampolli dei ceti alti. Poi tra ceto medio e poveracci, insomma, in Italia sì, si finisce in galera comunque, ecco, grazie a quella legge che porta anche il cognome di Giovanardi. In questi giorni si ricordava su internet che purtroppo, insomma, tra le ombre dell'amministrazione Obama c'è il record di espulsioni di immigrati. È riuscito a battere anche il predecessore Bush, che già non era tenero con i migranti. E insomma, questa cosa non è che renda simpaticissimo Obama, che se la sta prendendo, che da una parte si dice i poveri poi finiscono in galera eccetera eccetera, ma dall'altra i poveri migranti lui li bastona molto duramente, tanto che qualcuno, insomma, ha messo in circolazione questa non fotomontaggio, ma solo due foto una sopra l'altra. Quella sopra vede Obama con la scritta, con la frase a lui imputata: gli immigrati illegali devono tornare nei loro paesi. E sotto c'è la foto di un capo indiano che dice: davvero? E allora quando cominciate? Eh sì, insomma, se andiamo indietro nel tempo, a furia di dire ognuno torni a casa sua, dagli Stati Uniti se ne dovrebbero andare davvero in tanti. Ma comunque, le ultime cose, sempre, già che sono sulla stampa, nella pagina di fianco si parla di Siria, la partita a scacchi sulla Siria, perché mercoledì c'è il summit Ginevra 2, che nasce, cioè, anzi prosegue tra divisioni e attriti. Assad dice non lascio, e c'è tutta la pagina dedicata, insomma, alle varie posizioni. Intanto si attende questa nave piena di armi chimiche o di componenti per fare le armi chimiche, e è stato appunto rivelato da pochi giorni qual è il porto, ed è Gioia Tauro, beh, insomma, all'attenzione di molti, tra cui per esempio Roberto Saviano, che gli dedica molto spazio nel suo libro sul traffico di cocaina 000. Gioia Tauro non è un mistero per nessuno, insomma, pare che sia proprio il principale porto d'Europa per lo smistamento della cocaina, che poi l'Andrangheta appunto distribuisce nel resto d'Europa. Per cui ci auguriamo che vengano finalmente apposti questi cartelli di allarme, di avviso, perché insomma, quantomeno dovrebbero riportare scritto: attenzione, le polveri contenute nelle stive della nave proveniente dalla Siria non sono sniffabili. E con questo buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.